Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella Tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati.
Dal Vangelo di Luca, capitolo 13, versetti 10-17. Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire, non in giorno di sabato». Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Vorrei anticipare qua la preghiera preparatoria di Sant'Ignazio, che sarà al centro dell'incontro di questa sera. Mio Signore, mio Dio, ti imploro la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni e i miei progetti siano dedicati interamente alla lode e al servizio della tua divina maestà. Dunque siamo qua, usando oltre alla nostra intenzione, alla nostra disponibilità, la preghiera preparatoria per entrare in questo brano, e chiedendo come sempre la grazia di una relazione intima con Gesù, che è in particolare una relazione in cui, che in questa preghiera ci mostri qual è il suo modo di guarire, qual è il suo modo di osservare le persone che ha intorno, perché osservando lui possiamo noi a nostra volta essere di aiuto alle persone che ci sono intorno. Quindi questa è la grazia da chiedere per questo tempo di preghiera. Immaginiamo il luogo. Dunque è una sinagoga ed è sabato. Sinagoga in questa parte del Vangelo di Luca, sappiamo che non siamo più in Galilea, quindi la sinagoga è diversa, non siamo a Cafarnao, non siamo in un territorio noto, ma è lungo il viaggio che porterà lentamente Gesù a Gerusalemme. Sappiamo, abbiamo dei reperti archeologici che ci indicano com'era costruita una sinagoga nel primo secolo, quindi erano sostanzialmente un atrio e due stanze, una per il convito e una per la preghiera. E nel convito c'erano, nella sala delle riunioni potremmo dire, c'erano delle panche intorno ai tre lati, e nella sala della preghiera forse c'era un podio su cui chi insegnava saliva. Pare che, e la struttura architettonica di questo piccolo edificio tenderebbe a sottolinearlo, a provarlo, non ci fosse separazione fra gli uomini e le donne. E quindi erano misti, c'erano donne e uomini insieme, non c'era ancora una stanza destinata alle sole donne. E Gesù insegna. Possiamo immaginare che tutti lo ascoltino. È straniero, certo, quindi non è un'autorità locale, ma ha una posizione di autorevolezza. E racconta, forse racconta delle parabole. Nel Vangelo di Luca ci sono due parabole sul regno, prima e dopo. E subito prima di questo passaggio c'è la parabola del fico, della pianta che il padrone vorrebbe distruggere perché non ha portato frutti per anni e anni, e il fattore chiede e suggerisce al padrone, chiede di potersene occupare, di dare ancora un anno di tempo per vedere se quei frutti verranno dati. E magari appunto Gesù insegna in parabole e possiamo prenderci anche la libertà di sentirlo raccontare una delle parabole che ci piace di più. E poi naturalmente annuncia che il regno è vicino. Guardando questa piccola folla, questa congregazione, pensiamo a chi sentiamo di essere, con chi ci identifichiamo più facilmente. E immaginiamo questa persona, immaginiamo se è un uomo, se è una donna, se è un giovane, se è anziano, se è vicino a Gesù o se è lontano da Gesù, e da quale punto di osservazione guarda la scena. E magari che cosa pensa questa persona di Gesù. Di nuovo il Vangelo non lo dice, ma potrebbero, verosimilmente ci sono dei discepoli intorno a Gesù. Quindi è un gruppo di stranieri, pellegrini. E magari ci sono anche le discepole di Gesù. Ci sono anche delle donne con lui. E a un certo punto, nel mezzo, e quando, chiediamoci quando, nel mezzo di questi insegnamenti e di queste parabole, di questo clima e di questo crescere nelle persone della fiducia e nell'apprezzamento e nel piacere di ascoltare, o magari forse anche nel turbamento di ascoltare Gesù. Gesù si interrompe perché vede una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare dritta. Qualcuno di noi potrebbe e potrà, nelle prossime tempi di preghiera, immaginarsi nella donna, se così verrà chiamato a essere, oppure semplicemente osservarla. Se è una persona conosciuta, si conosce la sua storia e si possono attribuire altre informazioni che il testo non dice alla sua infermità, alla sua condizione, alla sua difficoltà, al suo essere piegata e guardare sempre per terra, essere piegata e dunque letteralmente anche umiliata, perché non può mai guardare in faccia a nessuno, non può essere guardata in faccia da nessuno, e nessuno mai dunque la chiama e le rivolge la parola come a chi ci sta di fronte agli occhi. Magari girano nel paese anche altre voci sulla ragione per cui questo spirito, che poi scopriremo essere Satana, la tiene legata. Ma non si tratta di un esorcismo. Quindi in un certo senso questa donna non dà fastidio a nessuno. Forse non fa neanche paura a nessuno. Sono tutti fatti suoi se non può sollevarsi. E Gesù la vede, la chiama. E proviamo a pensare come la chiama, che parole usa per chiamarla. La chiama, dunque, era a una certa distanza da lui. E questa donna si avvicina e possiamo immaginare il modo in cui cammina, il modo in cui si trascina, i sentimenti che questa donna prova nel sentirsi chiamare e nel dover attraversare la distanza che la separa da Gesù. E le dice, la vede, la chiama e le dice. Lei non ha chiesto niente. Donna, sei liberata dalla tua malattia. E impone le mani su di lei. È davvero una grazia, possiamo chiedere la grazia arrivati a questo punto, di immaginare dove, quale parte del corpo riceve il tocco di Gesù. L'imposizione, quindi sono mani che si fermano, sono mani da cui esce energia, sono mani che guariscono, le mani, tutte e due le mani. Cerchiamo di immaginare la posizione dell'uno e dell'altra. E Luca scrive subito, quella si raddrizzò, no? E quindi il movimento è quanto più riusciamo ad andare anche al rallentatore, proprio a fermarci in questa immagine, a sentire l'energia delle mani che guariscono, il sentire della donna che si sente guarita, il raddrizzarsi della donna, il movimento, quindi che cosa la porta a passare da una posizione nella quale era stata costretta per 18 anni alla posizione verticale. No? Sono magari frazioni di secondo, magari forse un minuto, Ma potrebbe essere che questo movimento, se lo guardiamo al rallentatore, è carico di significati, di emozioni, di tante informazioni che stanno in quel gesto. Quindi sì, Gesù impone le mani su di lei e poi Gesù a un certo punto ritira le mani da lei. E in quale direzione guarda la donna dopo che si era drizzata? Guarda verso Gesù o è voltata di schiena a Gesù? E che cosa significa? Di nuovo prende tempo, no? Glorificare Dio. C'è una donna che esulta, una donna che loda e che rende partecipe la comunità. È tutto tranne che una scena silenziosa a questo punto, no? Coinvolge tutti. E poi c'è una seconda scena, quindi possiamo stare e prendere tutto il tempo che desideriamo per stare nella prima scena, oppure magari ci sentiamo portati anche a entrare nella seconda scena, con il capo della sinagoga sdegnato perché quella guarigione di Gesù accadeva di sabato. A me è anche venuto in mente che parte dello sdegno del capo della sinagoga nei confronti di Gesù fosse perché Gesù aveva sovvertito le regole. Non riesco a immaginare che Gesù, uno straniero, rabbino magari, potesse insegnare in una sinagoga di un villaggio non suo senza che l'autorità, il capo della sinagoga, gli desse il permesso di farlo. Quindi lo sdegno è, sì, di sabato si insegna nella sinagoga. Tu sei qui per insegnare, ma come ti permetti di guarire di sabato? Naturalmente è un'interpretazione mia, ma... E quindi a quel punto, e c'è questa... Appunto il capo della sinagoga prese la parola e disse alla folla, quindi tutta una relazione di potere e magari anche di codardia, cioè sgrida la folla come se fosse, sgrida di nuovo la donna che ha osato farsi curare di sabato. E questo conflitto crea, divide gli astanti, tanto che Gesù non si rivolge al solo capo della sinagoga, ma grida ipocriti al plurale. Ed è la grande diatriba intorno alla sacralità del sabato, che era giusto per rendere conto di quanto fosse anche nobile l'istituzione del sabato rispetto a chi non aveva sabati, a chi costringeva il popolo a lavorare duramente senza mai una pausa. E se torniamo ora alla donna, che pure continuava a stare lì, che cosa vediamo? Si sente chiamare figlia di Abramo. Gesù la onora, quindi non solo la guarisce, non solo la restituisce a una posizione di dignità, ma la onora. Forse essere figlia di Abramo è molto più che avere un nome, no? Essere figlia di Abramo. E di nuovo osserviamo che gli avversari si vergognano. Proviamo anche a entrare, magari, se lì siamo portati in questo sentimento di vergogna. Che cosa, no? A interrogare il sentimento di vergogna. E a interrogare la folla. Beh, saranno state 40, 50, quante persone nella sinagoga? Che esulta per tutte le meraviglie da lui compiute. E nel testo greco, tutte le meraviglie da lui compiute richiama esattamente un verso di Esodo, tutte le meraviglie compiute da Dio, no? Però senza, no? Lasciamo che appunto questa ricerca di assonanze, di richiami, di riferimenti avvenga per noi in un secondo momento, lasciamoci veramente trasportare dall'esultare, quindi ci sono i soggetti, la donna che glorifica Dio e quindi esulta in Dio, e poi la folla che esulta per tutte le meraviglie, quindi inizia a costruirsi questa folla che ha una consapevolezza di mettere insieme tante informazioni. E la gratitudine e l'onore di essere stata chiamata testimone di questa vicina di casa, di questa parente, di questa donna da nulla, di questa donna piegata che torna a guardare il cielo.